si apre su tutta la città metropolitana di Milano, però ecco, è partito proprio da questa riflessione di voler ricreare uno spazio dove le donne in particolare e le mamme possono condividere la propria esperienza e possono anche chiedere assistenza. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Comunità Milano attraverso il bando 57, inoltre è cofinanziato da Kiko, perché Kiko già collabora con AIBI e con IBC per uno spazio simile su Buccinasco, quindi il progetto riprende anche un po' un'esperienza consolidata in AIBI. Il progetto inoltre è in partenariato con La Lanterna, che è un'associazione vicina ad AIBI, ed è supportato anche dal forum delle associazioni familiari e dalla Fondazione Libellula. Quindi ecco, è un network per creare network. In cosa consiste? È un progetto di circa 18 mesi che si stanzia, cioè si colloca, ecco, ad Affori, nello spazio gestito da AIBI, in Viale Affori 12, e appunto diciamo porterà avanti diverse attività. La prima è innanzitutto uno sportello psicologico gratuito di ascolto e supporto per donne e mamme, che appunto è l'esperienza che viene ripetuta da Buccinasco, che su Buccinasco si è rivelata molto positiva, e quindi ecco, se ne è sentito il bisogno di riproporla in un nuovo contesto. A fianco di questo sportello ci sono una serie di attività sempre proprio volte al creare relazioni tra donne e mamme. C'è questa attività che si chiamerà Caffè delle Mamme, ovvero l'idea è quella di creare un gruppo di donne che possono condividere e supportarsi l'un l'altra nell'esperienza della maternità, e inoltre verranno offerte delle consulenze con dei professionisti sui temi della cura e dell'educazione della prima infanzia. A fianco poi ci sarà anche del divertimento, o comunque un'attività piacevole, che è un'attività di yoga per mamme e bambini, quindi di supporto soprattutto nei primi anni dopo il parto e nei primi anni del bambino.
Ecco, scusa Laura, una domanda che potrebbero farsi i nostri ascoltatori è: ma come mai AIBI, Amici dei Bambini, è arrivata a proporre un'attività per donne e mamme, magari chiaramente anche, come tu adesso gli accennavi, i 0-3 anni, quindi dopo il parto, perché in effetti noi andiamo normalmente ad agire in maniera, diciamo, i nostri interventi spesso, quasi sempre, sono quando c'è un disagio conclamato, no? Le nostre comunità mamma e bambino accolgono chiaramente quando si riscontrano difficoltà, sia dal punto di vista della maternità, sia poi eventualmente del discorso delle violenze. Ecco, qua è un'azione di prevenzione. Forse, ecco, non mi ricordo quante altre attività di prevenzione Amici dei Bambini ha attuato. Sì, forse ultimamente si sta facendo, e i nostri ascoltatori hanno già sentito le interviste con la povertà educativa, quindi sui bambini, sulle difficoltà scolastiche, eccetera. Ma intervenire sulle mamme, cioè, o sulle donne, e capire le loro difficoltà e le loro problematiche, forse è un po' nuova, è un'attività nuova che viene svolta?
Sì e no, nel senso che allora è assolutamente in linea con l'idea di prevenzione. È un progetto che è nato anche molto da un'analisi effettuata sul territorio di Affori, che se da un lato, diciamo, è un territorio, da quello che capisco, io non sono milanese, quindi non lo conosco bene, però da quello che ho capito è un territorio che è molto storico a livello, diciamo, di città, però tuttavia si sta popolando sempre più da una comunità molto eterogenea di famiglie e anche minori che magari soprattutto i più piccoli, con la questione della fatica nell'inserimento scolastico e quant'altro, hanno difficoltà ad accedere all'istruzione, magari accedere anche appunto alle relazioni costruttive sull'infanzia. Quindi l'idea è proprio un'azione con le madri per supportarle nel percorso di crescita dei propri figli. È sempre un'azione di prevenzione, soprattutto dal punto di vista della povertà educativa, quindi assolutamente come attività va a beneficio di bambini e bambine. E a fianco, una cosa che non abbiamo menzionato ancora, perché in realtà è un'attività che partirà dal prossimo anno sociale, quindi da settembre, ci sono delle attività rivolte ai più giovani. Il progetto prevede, insieme alla Lanterna, dei laboratori, dei workshop sull'educazione all'affettività, che è diventato un tema molto importante ultimamente, purtroppo per i fatti di cronaca che sentiamo tutti i giorni, e quindi si parte proprio dai più giovani a lavorare sull'affettività e sulla prevenzione alla violenza di genere. E appunto ci sarà una parte a curare la Lanterna, e poi ci sarà in realtà un lavoro con le scuole del quartiere di Affori e Milano, una anche più a nord, sempre di lavoro sull'educazione all'affettività.
Certo, ecco, proprio in effetti io ti ho un po' provocato. Io sono aforese, quindi conosco la realtà, e quindi ovviamente ti ho un po' provocato, però effettivamente questo è un po' il punto. Afori è un rione storico di Milano, ai tempi era il rione dove i visconti di Sforza venivano in vacanza, quindi dal Castello Sforzesco partivano e venivano verso nord, venivano appunto verso Afori, dove però si è trovata sul confine con la grande povertà della periferia, che cresceva ai tempi dell'industrializzazione. Quindi adesso poi si è trasformata in un luogo dove si incontrano etnie diverse, essendoci una metropolitana porta a verificare certe situazioni, certe problematiche, quindi c'è proprio, sta diventando un po' multietnico come zona, e con la multietnicità ovviamente abbiamo anche tutte queste situazioni particolari dove avere un presidio è importante, perché effettivamente ti dà la possibilità di essere presente, sentire, fare un po' da antenna per captare le problematiche, quindi sulla base delle problematiche poi agire. Ecco, come hai detto che si svilupperà nei 18 mesi, ha qualche altra, rispetto a quello che hai raccontato fino adesso, qualche altro particolare, peculiarità questo progetto?
Beh, di sicuro, legandomi a quello che stavi dicendo, no? Le problematicità che si possono riscontrare in una società in cambiamento, di sicuro sono previsti anche dei momenti di convivialità, ecco la parola, di convivialità tra le famiglie, quindi è uno spazio al femminile, ma indubbiamente accoglierà anche la parte maschile, ecco, con delle cene multietniche e degli eventi in realtà di sensibilizzazione al tema della violenza di genere nelle sue varie forme, quindi non esclusivamente fisica. E questi momenti, diciamo, sono anche pensati, ma tutto il progetto è pensato per trasformare delle criticità che possono emergere da una società in cambiamento e valorizzarle in positivo, ecco. Diciamo, probabilmente questo progetto, quello che noi ci aspettiamo è che il carattere multietnico sarà molto importante, magari sarà alle volte una sfida, ma soprattutto rappresenta indubbiamente delle opportunità per creare una comunità diversa ma coesa, ecco. Quindi indubbiamente questo è un elemento interessante, sarà uno sviluppo interessante del progetto.
Certo, questo proprio è il titolo, no? Il creare relazioni positive quando la società tende a creare invece relazioni negative, perché noi stiamo vivendo in un momento, in un mondo con tante relazioni negative, ma noi guardando sempre in positivo cerchiamo proprio di trasformarle. Ecco, siamo un po' arrivati a, diciamo, questo è un po' il lancio, però ecco, come verrà lanciato? Abbiamo ancora 2 minuti, 1 minuto e mezzo proprio, siamo un po' tirati.
Sarò rapidissima, offriamo un open day in Viale Aspori 12, nel giorno di martedì 30 aprile, a partire dalle 10.30 del mattino fino alle 18 del pomeriggio. Potete venirci a trovare, conoscere il progetto, conoscere lo spazio, che è uno spazio bellissimo al quarto piano dell'edificio in Viale Aspori 12, e niente, vi aspettiamo.
Bene, ecco, chi vuole può anche trovare tutte le informazioni e le notizie, oltre che sui social di Amici dei Bambini, anche sul sito che, ripeto, è www.aibi.it. Laura, io ti ringrazio, ci diamo un appuntamento fra qualche mese, così almeno ci aggiornerai sull'evoluzione, qualche tuo collega ci aggiornerete sull'evoluzione di questo progetto, perché io sono convinto che dobbiamo tenere informati i nostri ascoltatori su come evolve quello che Amici dei Bambini fa. Grazie e al prossimo incontro.
Buona serata.
Grazie. E grazie anche a voi tutti, cari ascoltatori, per essere stati qui con noi. Ci ritroveremo martedì 21 maggio alle 17.45 sempre qui su Radio Mater. Grazie e buona serata.
Prato immenso, era notte, un gran silenzio, e nessuno si accorse mai di lui. Aveva i colori del cielo, profumava di vita e d'amore. Era un fiore, viveva tra i monti contento di vivere. Era bello, frammento di Dio. L'universo si accorse di lui. Bevendo i colori del sole, respirando la vita e l'amore di quel fiore in mezzo a un prato di un paese, tanta gente e l'azzurro mi avvolse di sé. Io avevo una vita di cielo, io nascevo e vivevo l'amore. Ero un fiore, ora vivo nel mondo contento di vivere ogni giorno. Rinasco bambino, c'è anche chi...
Dalle frequenze di Radio Mater abbiamo trasmesso Mai più bambini abbandonati e dimenticati, rubrica a cura dell'associazione AIBI, Amici dei Bambini. Questa missione è stata curata e condotta da Hermes Carretta. Come già ricordato, il prossimo appuntamento sarà per il terzo martedì del mese di maggio, sempre alle ore 17.45.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Proseguiamo i nostri programmi con il notiziario da Radio In Blu.
In Blu 2000, news. studio Ugo Scali, in apertura alla crisi medio orientale, le parole del premier israeliano Netanyahu: siamo determinati a vincere e a difenderci ovunque. Cita tre obiettivi il premier: eliminare Hamas, riavere i rapiti e garantire che Gaza non costituisca più una minaccia. L'Iran ribatte: se Tel Aviv dovesse intraprendere un'azione militare contro Teheran, siamo pronti a usare un'arma che non abbiamo mai usato prima. La Costituzione e il senso di comunità per la coesione sociale hanno sempre sconfitto i tentativi di lacerazione della società. Così oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di intitolazione della sede del CSM a Vittorio Bachelet, ucciso nel 1980 dalle Brigate Rosse. Iniziata l'avventura di Parigi 2024, accesa stamane ad Atene, la fiamma olimpica dei giochi che inizieranno il 26 luglio.
A circa 100 giorni dall'apertura delle Olimpiadi di Parigi, la fiamma olimpica è tornata a bruciare nel sito archeologico di Olimpia nel Peloponneso, luogo dove gli antichi greci disputavano i giochi. La fiaccola inizia così il lungo viaggio che la porterà attraverso la Grecia fino ad Atene, dove sarà consegnata agli organizzatori di Parigi 2024. La staffetta dei tedofori proseguirà poi in Francia per approdare infine a Parigi, dove il 26 luglio è prevista la cerimonia di apertura. Il primo atleta greco a portare la fiaccola sarà Stefanos Ntouskos, campione olimpico di canottaggio a Tokyo 2021, seguito dalla nuotatrice Lormia Nadou, che vinse il suo primo titolo olimpico nei 400 metri stile libero ai Giochi Olimpici di Atene del 2024. Un viaggio lungo quasi 100 giorni appunto, che attraverserà il Peloponneso prima di dirigersi in barca e puntare verso la Francia, dove giungerà a Marsiglia il prossimo 8 maggio. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
Un 29enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito dai pannelli di legno volati a causa del forte vento nel cortile condominiale. È successo oggi poco dopo mezzogiorno a Cinisello Balsamo nel Milanese. I pannelli, diverti dal vento, sono volati all'interno del cortile. Si ferma ancora la carrozzeria di Mirafiori. Stellantis ha annunciato una nuova cassa integrazione per tutti gli oltre 2.000 lavoratori della 500 elettrica e della Maserati da lunedì 22 aprile fino a lunedì 6 maggio compreso. È tutto per questa edizione.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro da giocare. Beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra e ambire poi alla pace. E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima.
Dagli studi di Radio Mater proseguiamo ora i nostri programmi con Portatemi Dio, gli voglio parlare. Incontri giovani per giovani e non solo. Rubrica a cura di Don Fabrizio Corno, parroco di Castelletto Ticino. Auguriamo tutti voi un buon ascolto e diamo subito a Don Fabrizio la parola.
Buona serata a tutti, ben ritrovati eccoci qui per il nostro consueto appuntamento per pensare, per riflettere, per parlare dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, per raccogliere qualche spunto spendibile con loro, ecco. Per loro e con loro, no? È sempre importante, no? Che non sia sempre solo un per loro, ma anche un con loro. Sappiamo bene come tutte le realtà, le cose che si fanno insieme restano molto più di quelle che rischiano a volte di essere un pochettino calate dall'alto e non essere così, come dire, no? Così utili, no? E arrivare, tra virgolette, a destinazione. Ecco, ci troviamo nel pieno del tempo pasquale, nella gioia della Pasqua. Speriamo che sia stata per tutti voi una Pasqua ricca, e la Pasqua è davvero un'esplosione di gioia, una gioia che, come dico sempre, non ci produciamo noi, le nostre gioie sono importanti, ma in relazione alla gioia che il Signore ci può donare, la gioia che il Signore ci può donare, che Lui è con noi, che resta con noi, che è il vivente, che è il presente, che non è un ricordo, ecco. Parlare di Gesù, vedete, parlare di Gesù anche quei ragazzi, non significa andare a sfogliare un album di ricordi, no? Anche dei più belli, no? Non significa andare a vedere delle fotografie, ecco, il Vangelo, la parola di Dio, e il Vangelo in particolare, non sono delle foto di Gesù scattate 2000 anni fa e che, boh, insomma, adesso non sono lì in archivio, no? Le abbiamo messe via e non sappiamo bene, ed è bello andare a vederle, ma tutto lì, no, il Signore è il vivente, no? Quante volte nel Vangelo di questo tempo, no? Si ribadisce questo e stette in mezzo a loro, non l'idea di Gesù, non una proiezione di Gesù, non una speranza su Gesù, non un'illusione su Gesù, ma è lui, col suo vero corpo, è interessante anche questo, no? Con i suoi segni della passione, no? Solo lui, amici, sa trasformare le piaghe dolorose, le ferite che ci hanno fatto male in piaghe gloriose, in ferite, in feritoie dove entra la luce, solo lui, non a caso sappiamo bene, no? Chissà quante volte l'avete sentito anche dai vostri sacerdoti, no? Che il Signore non appare cancellando le piaghe, ah no, scusatemi, insomma, sì, c'è stato il Venerdì Santo, ma in fondo è stato un incidente di percorso, adesso però l'abbiamo superato, adesso è Pasqua, non c'è più traccia di quello, no, la traccia c'è, come la traccia si conserva, e la traccia sono queste piaghe diventate ormai gloriose, no? E capite che questo è una grande cosa, perché vuol dire che anche dalle nostre ferite, dalle nostre debolezze, dalle nostre fatiche, dal nostro a volte non credere, no? Far fatica a credere un po' come Tommaso, no? Ma anche dai nostri addirittura tradimenti, come quelli di Pietro, no? Ecco, il Signore è capace di scrivere, no? Quella realtà, quell'esperienza che a noi sembrerebbe semplicemente da buttar via, invece è il trampolino di lancio perché ci sia qualcosa di nuovo. Ecco, così scrive il Signore sulle righe della nostra storia personale e della storia dell'umanità. In un tempo in cui, diciamocelo, provate a mettervi, noi che siamo un pochettino più avanti magari con gli anni, provatevi a mettere un attimino nei panni di quei ragazzi che stanno vivendo anche questo momento storico, no? Ogni momento storico ha avuto le sue difficoltà, ma oggi ci sentiamo davvero minacciati sotto tante prospettive, tante notizie negative, tante notizie di guerra, è una cosa veramente, veramente, veramente impressionante, no? Se ci pensiamo come queste notizie all'ordine del giorno, siamo bombardati da questa negatività, no? Che ci viene da dire dove va il mondo. Il mondo va dove andiamo noi, e noi stiamo vicino a Dio, noi portiamo anche questo, il dono della pace, che è un dono pasquale del risorto, che non è il dono del trovare un compromesso. La pace di Gesù non è mai un compromesso, la pace di Gesù è schierarsi. Il Signore non è uno che sta in mezzo, è uno che scende in campo, no? E così anche noi cristiani, in fondo, no? Siamo chiamati a vivere di questo e per questo, scusate, facendo davvero la nostra parte anche in questa costruzione della pace. Ecco, in questo clima gioioso e di speranza, perché vince il Signore Risorto, non vincerà, nessun altro vincerà. Alla fine vince il Risorto, alla fine vince il Risorto. E poi ci mettiamo anche la Madonna, no? Che tra qualche settimana inizieremo, tra qualche giorno inizieremo il mese di maggio, e la Madonna di Fatima, il mio cuore immacolato trionferà. È una promessa, è una certezza che la storia va verso un fine di bene, va verso un ritorno a Dio. Di questo ne siamo convinti, perché ci fidiamo e ci affidiamo alla parola di Gesù. Ecco, continuiamo con, come sapete, in questi tempi abbiamo visto un attimino, no, alcuni punti che possono essere così importanti, no, per la vita dei ragazzi, dei giovani, no, perché ci sia veramente vita, quella vita piena, abbondante che il Signore ci promette, no, una sorta di regola di vita per ragazzi di oggi. Oggi vorrei soffermarmi, vorrei dare un titolo a questo nostro incontro di questo genere, no? Tipo, i buoni samaritani esistono e guarda che lo potresti essere anche tu. La cosa bella è questo, no? È partire proprio dal concetto, no? Che il fatto che un uomo sia buono o cattivo non riguarda solo lui, no? Ma l'intera comunità, sappiamo bene, no? Lo diciamo spesso, no? Come il peccato non intacca solo la mia vita personale, ma intacca tutto il corpo di Cristo che è la Chiesa. Il mio bene, la mia santità, non rende luminoso solamente la mia esistenza, ma rende luminosa tutta la storia della Chiesa, porta luce alla Chiesa, anche laddove non c'è luce. Ecco, siamo connessi, no? Dobbiamo essere solidali, no? Nel senso che non dobbiamo mai considerare estraneo alla vita niente di ciò che ci capita, che capita a chi ci è vicino, no? E la Chiesa nella sua saggezza ha proposto, no? Attraverso i secoli le opere di misericordia corporali e spirituali, come dei riflessi, no, dell'amore di Dio, della misericordia di Dio, come anche però indicazioni concrete di amore verso il prossimo. Allora proveremo un attimino ad attualizzarle, no? In modo tale che così diamo un'interpretazione che possa servire, no? Per andare a recuperare qualcosa di antico, cioè la tradizione. Vedete, la tradizione è parola oggi spesso abusata anche all'interno della Chiesa. La tradizione non è rimanere fissi, fermi, immobili su qualcosa che ci dà sicurezza e certezza perché un tempo era così. Ma la tradizione vuol dire rimanere nel solco di un lungo cammino che la Chiesa ha compiuto, dando frutto, e rimanendo in questi frutti, accogliendo questi frutti, ma camminando verso il futuro, no? E quindi, come dire, no? Anche attualizzando, chiedendosi sull'oggi, sul giorno d'oggi, che cosa significa vivere questo. Allora, iniziamo un brevissimo ripasso, no? Di queste opere di misericordia. Allora, abbiamo appunto quelle corporali, che sono dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati e seppellire i morti. E poi abbiamo le opere di misericordia spirituali, che invece sono consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste e pregare Dio per i vivi e per i morti. Vedete, la Chiesa ci dice, guarda, attraverso queste opere tu vivi e concretizzi l'amore di Dio nel prossimo. È come una strada che cerca di dirci, guarda che il duplice comandamento, che in realtà è uno solo, ama Dio e ama il prossimo, lo puoi vivere, no, attraverso queste piste sulle quali camminare. Allora, proveremo ad attualizzarle per i nostri giovani, per i nostri ragazzi. Mi viene in mente però prima quello che dice, un po' a modo di introduzione, no? Quello che dice Paolo ai Romani, no? Dove dice che non dobbiamo avere debiti, nessun debito con nessuno, se non quello dell'amore vicendevole, perché chi ama il prossimo obbedisce a tutta la legge di Dio, no? Chi ama il prossimo non fa del male. Allora, questo è molto bello, no? Non avere debiti con nessuno, no? Se non quello dell'amore vicendevole. L'unico debito che devi avere è quello dell'amore reciproco, quello dell'amore donato, perché se tu ami il prossimo, adempi, obbedisci alla legge di Dio. E in questo legame forte, stretto, imprescindibile, no? Tra Dio e l'uomo, attraverso quel filo che è la carità. Noi veniamo dai giorni della Pasqua e sappiamo bene come la carità non sia una parola vuota, ma sia assolutamente qualcosa di molto concreto. L'amore di Dio, la carità di Dio si manifesta, no, nel dono totale della croce, si manifesta nel dono totale di se stesso che Gesù ha fatto al Padre per noi. Allora proviamo un attimino ad attualizzare questi punti. Allora, dar da mangiare agli affamati. Ecco, dar da mangiare agli affamati, no, c'è un significato assolutamente evidente, chiaro, limpido, no, che è quello di dare un pezzo di pane a chi ne ha bisogno. Ecco, questo è importante, perché io dico sempre, no, se arriva a bussare alla porta uno che ti dice ho fame, non puoi dirgli guarda che dirò un rosario per te. Certo gli diremo un rosario per lui, perché il Signore lo aiuti, lo sostenga, ma in quel momento è il pane di cui ha bisogno, e quindi anche lì, no, cioè essere cristiani con i piedi per terra. Ma non è certamente solo dare un pezzo di pane, no? Però vuol dire in fondo alimentare un'esistenza, procurando tutto quello che è utile, vantaggioso per una vita piena. Noi dovremmo dire, no, rispetto alla nostra vita, alla vita delle persone che ci vengono affidate, no? Qual è la cosa di cui ha bisogno? Come alimentare questa esistenza? No? Noi vediamo oggi, no? Viviamo in una società, certo, oggi ci sono tanti segni di povertà, diciamo materiale, ma la povertà maggiore è la povertà spirituale, no? Esistenze che non sono state nutrite, sono cresciute ma non nutrite. Se tu cresci secondo non alimentandoti bene, avrai dei disturbi, avrai dei problemi, avrai delle difficoltà, no? Nel reggere anche il peso della giornata, così, no? Per la nostra vita, no? Pensate come sono vere queste parole, no? Alimentare un'esistenza, non basta mangiare, ma di che cosa si nutre l'interiorità, il cuore di quella persona, di che cosa ha veramente bisogno? Dar da bere agli assetati. Beh, ovviamente usciamo ovviamente dal senso chiaro, esplicito, immediato, ma noi potremmo anche pensarla come il dare sollievo, dare riposo, dare piacere, no? Perché l'organismo ha bisogno di questi valori, la nostra vita ha bisogno di questo. Dar da bere agli assetati è mettersi di fianco a una persona e dargli sollievo, è ricondurla alla sorgente dove possa abbeverarsi. È dirgli guarda che la tua sete ha una risposta, guarda che questo è importante, perché c'è qualcuno che può essere quella sorgente a cui tu desideri attaccarti, aggrapparti. La terza, vestire gli ignudi. Ecco, il vestito sappiamo bene come da sempre indica la dignità, no? Pensate anche al figlio al prodigo che rientra, no? Viene rivestito di nuove vesti, gli vengono ridati i calzari, gli viene messo l'anello al dito. È un figlio, non è uno schiavo, non è un servo, è un figlio. Allora vestire gli ignudi vuol dire dare dignità a una persona. la dignità di una persona. Proprio in questi giorni è uscita questa nota della Congregazione per la Fede, no, sulla dignità umana, no, e che si intitola Dignità infinita. È un termine abbastanza inusuale, no, per i documenti, per questo tipo di documento, però è così, la persona ha una dignità infinita, che poi viene a dire che tutte le persone, ma veramente tutte le persone, vanno rispettate, no, al di là di tutto, al di là di tutto. La dignità di una persona, come è importante, dargli dignità, riconoscergli dignità, non c'è serie A, serie B, serie C, non c'è nessuno sopra nessun altro, no? Ma diventa veramente la ricerca del... E anche risvegliarlo, no? Di fronte a tanti che si squalificano, no? In fondo a volte da soli, no? Pensate come sia importante invece dire: guarda che tu hai una dignità, difendila, non buttarla via, non sciuparla. Guarda che la stai rovinando la tua dignità, la stai mettendo sotto i piedi, ti stai facendo mettere anche sotto i piedi, no? Reagisci, no? Cerca di fare in modo che tutto questo possa davvero servire alla tua vita. Pensate quanto c'è da fare su questo. Alloggiare i pellegrini, chiamiamola così, no? Impegna a dare una casa, ma anche una sicurezza, una protezione a chi non ce l'ha. Quante persone vivono con poche sicurezze, a volte sono sicurezze molto terra terra, a volte sono sicurezze per stare in piedi, no? Per essere capaci di, come dire, no? Di camminare nella propria vita. Ma quanto è importante questa cosa, no? Di dire: guarda che mi devo impegnare perché le persone che io incontro abbiano sicurezza, abbiano protezione. Ci sono persone particolarmente fragili che hanno bisogno di una protezione, no? Che non è un sostituirsi, un mettersi al posto loro, ma è un accostarsi dicendo: davvero io ci sono. Visitare gli infermi. Visitare gli infermi sappiamo bene cosa vuol dire, a volte può far bene, portate dagli ammalati i nostri ragazzi, i nostri giovani, portiamoli in tutte le parrocchie, di solito, no? C'è il giro degli ammalati, no? Per la comunione, per la confessione, per andare a trovarli, per condividere con loro qualcosa di importante, no? Perché non portare i nostri ragazzi, i nostri giovani a trovare quanto avrebbero da imparare, no? E certamente però anche l'indicazione ad aiutare col conforto, con gesti solidali, chi è nella sofferenza, chi è solo. Oggi viviamo un tempo davvero di estrema solitudine, se ci pensate, sono veramente tante persone sole accanto a noi. E questo poi ci stupisce un pochettino, no? Ci stupisce perché a volte dici: ma non avrei mai immaginato che vivesse un periodo del genere, no? C'è una sorta di distrazione, di disattenzione da parte nostra spesso, che non ci fa vedere fino in fondo la reale condizione in cui può trovarsi qualche nostro fratello. Dobbiamo scorgere e intervenire laddove c'è una solitudine. 6. Visitare i carcerati. Anche qui. Chi vive concretamente questa esperienza conosce il beneficio, la bellezza e il fatto a volte di apprezzare la libertà, ma nel senso più vero, più pieno, no? E anche di alleviare questi fratelli, la vita di questi fratelli che hanno sbagliato, e tutti possiamo sbagliare perché ci sono i condizionamenti, c'è il contesto, c'è quello che abbiamo ricevuto, no? Mai giudicare chi si trova ad aver sbagliato, no? Però avvicinarsi. Quindi visitare i carcerati potrebbe davvero implicare, no? Lo stare vicino a chi è isolato, oppresso, segregato, la cui vita è abbruttita. Tante persone hanno una vita abbruttita per tante ragioni, per tanti motivi. O se nella nostra vita noi ci impegnassimo a rendere più bella la vita almeno di una persona, portassimo un po' di bellezza nella vita di una persona. 7. Ultima delle opere di misericordia corporali è seppellire i morti. E questo non significa che anche questo, pensate oggi a tutte le teorie sui morti, dispersione di ceneri, robe varie, no? Che sono diventate di moda, ma che non hanno niente a che fare col cristianesimo, no? Ma questo non significa certamente solo salvaguardare un cadavere, no? Ma innanzitutto custodire la buona memoria dei defunti, sentirsi in comunione d'amore con loro che sono nella gloria del Signore, vuol dire non eliminare l'orizzonte della morte dalla vita dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, no? Ma considerarlo non come la fine inesorabile, ma come l'incontro definitivo. Questa è la nostra speranza, questa è la Pasqua, ecco. E anche su questo sappiamo bene come il cristianesimo ha da dire, ha da donare speranza davvero tanta ad una società che va da tutt'altra parte, che va da tutt'altra parte. Bene, facciamo una piccolissima pausa. Abbiamo visto le 7 opere di misericordia corporale, tra poco guardiamo, diamo un occhio a quelle spirituali. A tra poco.
Io scelgo te come Signore della mia vita, scelgo te. Perché il mondo amore non mi dà, io voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere per te. La mia voce sale a te, ascoltami Signore, per sempre in te. Tu sei Signore della mia vita, cerco te.
I buoni samaritani esistono e potresti essere anche tu. Abbiamo analizzato, abbiamo visto le antiche ma sempre attuali opere di misericordia corporali che sono seguite da 7 consigli invece per vivere la misericordia, diciamo così, nel campo spirituale. Partiamo dal consigliare i dubbiosi. Cosa vuol dire? Chi dubita è un po' come un cieco, ha bisogno di comprensione, di appoggio, di accompagnamento. Dare dei consigli a un dubbioso non vuol dire sostituirsi e dire a una persona fai così. Immaginatevi questa cosa soprattutto sul versante dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Quando tu dici fai così, è proprio l'invito a fare il contrario di quello che gli dici. No, è accostarsi. E a sapere che si può anche chiedere un consiglio, però ci deve essere qualcuno vicino che questo consiglio è in grado ed è capace di donarlo, perché è saggio, perché ha un collegamento. Il saggio trova la sua saggezza non all'interno di sé, ma da qualche sorgente a cui si va ad abbeverare. Allora, essere capaci di sostenere i dubbiosi, di fare un po' di luce nelle nebbie della vita. Pensate, no, la nebbia, no, che c'è spesso anche nell'età dell'adolescenza, della giovinezza, tutto si protrae sempre più in là, no? Pensate cosa voglia dire accostarsi per dare dei consigli, no? E c'è modo e modo di consigliare, cari amici, non dimentichiamocelo, no? C'è qualcosa che viene semplicemente calato dall'alto, c'è qualcosa che invece funziona perché tu sei messo da parte, ti sei messo accanto e cammini con. Insegnare agli ignoranti può sembrare certamente un'espressione sgradevole, ma indica però il dovere di apprendere per promuovere la cultura, ma anche per promuovere il Vangelo. Insegnare agli ignoranti vuol dire: ci sono delle cose che nella vita è bello ed è giusto che tu sappia, ma per vivere meglio. Questo certamente fa parte della cultura. Pensate la bellezza che si esprime nella cultura, anche nella nostra cultura, frutto di secoli e secoli di tradizione cristiana, no? La bellezza su tutti i fronti, la letteratura, la musica, l'arte e via via, no? Quanta meraviglia c'è in tutto questo, no? Conoscerla aiuta a vivere bene, ma anche nel Vangelo, no? Se io insegno, se io imparo il Vangelo, e il Vangelo piano piano si trasforma in vita, allora avrò davvero qualcosa di bello che posso realizzare. Ammonire i peccatori. Ammonire i peccatori vuol dire amare chi rifiuta l'amore, amare chi tradisce l'amore. Ammonire i peccatori vuol dire sentirci tutti peccatori, prima di tutto, perché tutti lo siamo, pregare perché ci sia qualcuno che ammonisca noi. Caspita, se io sto sbagliando, se io sto peccando, mandami, Signore, sulla mia strada qualcuno che possa aiutarmi a capirlo, a comprenderlo. Ma mentre lo chiedo per me, quello lo devo fare anch'io, no? Quante volte giriamo la faccia dall'altra parte, anche di fronte a qualcosa di evidentemente errato, di evidentemente sbagliato, di chiaramente lontano dagli uomini e da Dio, no? Facciamo finta di niente, perché siamo di fretta, no? Un po' come parlavamo del samaritano, no? Come tiriamo dritto, come fecero quel dottore della legge, quel sacerdote, no? Che non si fermarono, perché avevano altro da fare, no? Ecco, no, non è così. Ammonire i peccatori. Certo, sono un peccatore anch'io, ma non posso stare zitto di fronte al male, devo reagire. Tante volte il male procede perché noi stiamo zitti. La storia insegna anche questo, ce lo insegna i come. E anche per la storia recente, forse questo diventa prezioso. Consolare gli afflitti. Consolare gli afflitti significa certamente una capacità, diciamo così, di produrre gioia. E la gioia è l'unico rimedio all'afflizione. Produrre gioia come? Produrre gioia non inventandosela, ma se nel cuore di una persona abita la gioia, dono di Dio e della sua presenza, lo si vede negli occhi, lo si vede nel modo di parlare, lo si vede nel modo di comportarsi, lo si vede, non c'è bisogno, ci sono cose che noi non abbiamo bisogno di proclamare, di esternare, lo si vede semplicemente da come viviamo, da come conduciamo, da come portiamo avanti la nostra vita, e questo non è decisamente poco. Quanto c'è bisogno di consolare gli afflitti, indicandogli dove trovare la gioia. Spesso l'afflizione nasce dall'aver cercato la gioia nel posto sbagliato, nelle persone sbagliate, in un Dio sbagliato, che magari ci siamo creati noi, ma che non esiste. Perdonare le offese è il perdono, è un gesto divino, mi verrebbe da dire, è poco umano. Eppure il perdono è un gesto divino che può diventare nostro e che fa superare ogni attrito, ogni litigio, ogni maldicenza, no? Il perdono è possibile. Chi perdona le offese vive bene. Chi perdona le offese impara da Gesù sulla croce a perdonare, e il perdono è liberante. Il perdono è liberante, il non perdono è soffocante, ci impedisce di vivere appieno la nostra vita, non ci rende, non ci lascia davvero liberi di vivere, di agire, quanto condiziona. Chi non riesce a perdonare vive una vita condizionata su tutti i fronti, è ingessato, non si può muovere, non potrà mai gustare quella gioia di cui parlavamo prima piena. Quanto è difficile, ma quanto abbiamo bisogno di farlo. Chiediamo l'aiuto al crocifisso, teniamocelo in mano, dire: Signore Gesù, tu hai perdonato, io ho bisogno che tu mi aiuti a perdonare questo, e sperimenteremo che con la grazia di Dio davvero ci saranno delle cose meravigliose che noi potremo fare in questo campo. Penultima opera di misericordia: sopportare pazientemente le persone moleste. Potremmo dirlo così, l'amabilità supera ogni difficoltà. Ci sono delle persone moleste, delle persone pesanti, siamo sinceri, anche noi preti, quando riusciamo facciamo finta di niente, quando siamo stanchi magari si vede sul nostro volto, siamo uomini, per questo dovete pregare, perché rimaniamo uomini, perché siamo veramente uomini di Dio, non è poco. E quindi questo, sopportare pazientemente è davvero qualcosa di importante che ci viene dal Signore, però quando si è amabili ogni difficoltà davvero si supera. I santi, quante volte i santi su questo ci offrono veramente un esempio strepitoso, no? Di amabilità, che arriva anche a sopportare le persone davvero moleste, quelle pesanti, quelle che ti mettono a dura prova la tua pazienza, ma si può fare. E infine l'ultima, pregare Dio per i vivi e per i morti. Uniti in questo Dio che è amore, possiamo davvero raggiungere la piena comunione con tutti. E noi siamo in questa comunione con tutti, la famosa credo nella comunione dei santi. La comunione dei santi è realmente questa capacità di entrare in assoluto in questo vortice d'amore che non separa, non ci separa, noi che abbiamo ancora i piedi piantati su questa terra, non ci separa da chi è già stato chiamato al giudizio e alla presenza di Dio, si è messo alla presenza di Dio. È importante la preghiera, perché la preghiera corona queste opere di misericordia. Non c'è buon samaritano che tenga senza la preghiera, senza questo riferimento, senza questo sentirsi parte davvero di questo grande vortice di amore che tutti coinvolge. Noi, chi abbiamo incontrato sul cammino della vita, chi ci ha fatto del bene, chi ci ha parlato, dobbiamo essere sempre grati di chi non c'è più e anche di chi c'è ancora, no? E grazie al quale abbiamo avuto il dono della fede, abbiamo sentito che la fede poteva essere un cammino importante, non avremmo voluto camminare senza il Signore, perché l'abbiamo visto funzionare, permettetemi questa parola, funzionare in qualcuno. Allora vorrei concludere questa nostra chiacchierata, i buoni samaritani esistono, puoi esserlo anche tu, con questo riferimento, no, a Chiara Lubich, il genio dell'unità, questa donna, no, fondatrice del movimento dei focolari, no, che ha vissuto proprio questa gioia nel vivere, in particolare la parola, no, Padre, tutti siano una sola cosa, no? E lei stessa, no, diceva che questa parola le mise nel cuore la convinzione che era nata per quella pagina di Vangelo, che fossero tutti una cosa sola, e ha vissuto davvero in maniera incredibile, in maniera completa, questo desiderio dell'unità e questo cercare di vivere le opere di misericordia, ma non sulle parole o con delle belle parole, ma proprio vivendolo, no? Perché in fondo davvero tutto l'amore che noi vorremmo ricevere, no, dobbiamo cercare innanzitutto di offrirlo noi stessi agli altri. Questo non dobbiamo dimenticarcelo, no? Funziona l'amore nella nostra vita quanto l'amore che vorremmo ricevere, siamo noi i primi a volerlo donare e a impegnarci a donarlo agli altri. Allora, vorrei concludere questa nostra chiacchierata, questo nostro incontro con queste parole bellissime, sono una sua preghiera, che ci chiede di essere uno nel Signore. Metti in noi la legge stessa della tua vita, o Santa Trinità, mio Dio e mio tutto. Insegnaci a fare le cose per amore. Vieni ad abitare in noi e concedici di riposare in te. Il nostro cuore diventi la tua viva dimora, il tuo tabernacolo. Nei fratelli che amiamo, facci intravedere un riflesso di te, o Santa Trinità. Rendici capaci di intavolare con tutti un rapporto costruttivo, modellato un po' sulla tua vita, dove il Padre, il Figlio,